Sabato 30 luglio 1994, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 40. Essi presero dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero con bende imbevute di aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei.
Hanno fatto come facciamo noi, con i morti, che invece di cercare...
Con Cristo.
Ah. Con Cristo. Che noi facciamo con Cristo, però ogni morte che il Signore mi presenta è da capire, no? Invece noi facciamo così, magari facciamo una bella scultura e...
Tanti profumi attorno.
E, quindi loro si fermano sempre al corpo qui di Gesù, al corpo morto di Gesù, ma non è che cercano il significato, si fermano proprio solo alla morte. Invece pensavo, rispetto ancora al sabato scorso, che appunto si diceva del corpo morto, no? Che noi così, invece di capire, cerchiamo solo, ci fermiamo al corpo morto. E invece Pilato che concede questo corpo morto, perché è morto? Perché anche Pilato è per noi, no?
Sì.
In noi c'è anche questo Pilato, cioè questo concedere,
certo.
Perché avevi detto, importa poco, non tanto di un corpo morto,
certo.
Niente, lo concedo facilmente. E questo per noi che significato ha questo concedere?
Ma Pilato la prende con l'autorità, capisci? E l'autorità non ha difficoltà a concederti il corpo morto del Cristo, perché quel corpo morto non disturba più. Il corpo vivo che disturba, in quanto nel corpo vivo c'è la presenza dello spirito, e lo spirito parla, e quindi c'è un pensiero. Laddove c'è un pensiero, quello disturba. Il corpo morto invece tu ne fai quello che vuoi. L'autorità non ha difficoltà, l'autorità ha difficoltà a concederti la parola di Dio. Ha difficoltà, non ha difficoltà a concederti il corpo. Perché nel corpo, quindi lo manovri come vuoi. Ovunque tu lo metti, lui sta, non discute. Lo dovesse lo spirito, no?
Sì, quindi si concede.
Lo spirito non si adatta, mi capisci? Agli usi e ai costumi.
Nel senso che tanto il corpo non può fare niente, il corpo muore.
Il fatto che Dio usa anche le nostre tradizioni in modo di seppellire, vediamo con la sindrome, no? Attraverso questa metodica con cui si seppellivano i morti, si è arrivato poi all'inzuolo. Quindi che quello che è un gesto tardivo, no? Rispetto al messaggio di Cristo, ecco, diventa positivo da parte di Dio.
Sì, Dio è solo in positivo tutto, capisci? Se no, sentiamo, ci fa vedere anche l'errore che noi facciamo, lui lo trasforma in positivo. Anche il male che facciamo lo trasforma in positivo. Però ti fa vedere che è un errore, che è male. Comprendi?
Sì, sì.
Allora.
Non so, mi viene da pensare, quindi c'è il muso presso i giudei, cioè che quando...
Cioè noi seppelliamo il Cristo nei nostri usi e costumi.
Quando si perde lo spirito...
Le nostre tradizioni, capisci?
Cioè si vive secondo quello che fanno gli altri.
Crediamo, sì, crediamo di far festa a Dio e lo seppelliamo nelle nostre tradizioni. Sì, Vanna?
Sì, in tutto quello che ci arriva, quindi anche nelle tradizioni, anche nelle luci c'è un pensiero, c'è un segno,
c'è
da capire,
pensiero,
un significato da capire. Quello che salva.
Mi faceva pensare a certe funzioni nostre, sotto Pasqua, che releviamo Cristo morto, crocifissi, pianti e robe varie, senza... Cioè noi corriamo sempre il rischio di metterci aromi e bende, anche gli argomenti della domenica, a volte. E allora perché in questi argomenti non ci siano aromi e bende, ci sarebbe un'altra domanda. È solo con lo Spirito Santo che noi scopriamo di fare...
Io non capisco niente, aromi e bene, cosa è?
Bende.
Mi sembra...
Aromi e bende.
Bene, io capisco, cosa
c'entra
il bene? Ma tutto è per condurre l'acqua al proprio mulino.
No, ma mi sembra tutto in un'ottica giusta, nel senso che noi corriamo il rischio, l'argomento della domenica, di registrarlo e poi metterlo là. Invece no, bisogna... renderlo vivo. E allora noi scopriamo di fare una cosa sola col figlio, ricevendo l'essere dal padre come lo riceve il figlio.
Nemmeno già un argomento che ci hai sentito qualche volta.
Sarà 53, non di più.
Ah, 53 volte.
Perché lo scoprire di fare una cosa sola col figlio, lo si scopre quando si scopre di ricevere la stessa cosa che riceve il figlio. Allora noi, contemplando il figlio nel padre, riceviamo l'essere del padre come lo riceve il figlio.
Ma tu sei sempre preoccupato del pensiero del tuo io.
Ma non c'entra proprio niente il mio
io. No, invece c'entra molto. Perché se tu dimenticassi te stesso, non ti preoccuperesti di questo. Quello, i tempi sono del padre, è lui che li determina. Anche per illuminarti e farti capire cos'è il tuo io. Ma tu non devi... La tua preoccupazione è la conoscenza di Dio, non è la conoscenza di te stesso.
Ma infatti non mi preoccupo.
Ma devi sempre fuori questo io.
No, ma perché Gesù dice...
In quel ma lo giorno, dice al padre, no?
No, dice, in quel giorno conoscerete.
Che capirete, il padre, capirete.
E tu hai detto che io sono il padre è in me, prima cosa.
Certo.
E io in voi.
Certo.
Allora, da queste parole di Gesù mi faceva...
Quel giorno è il giorno in cui...
Dello Spirito Santo, certo. Perché... la conoscenza di come il figlio nel padre e il padre nel figlio diventa presenza, e questa presenza in me mi fa capire di fare una cosa sola.
Ma non dice questo.
Io in loro.
Ecco.
Ecco, allora, quel giorno conoscete che io sono nel padre e il padre
ecco.
Nel me, e io in
ecco.
Voi.
Quindi, quel giorno lo Spirito Santo vi farà capire come il padre nel figlio,
il
figlio nel padre, e come...
Questa presenza è in voi.
Sì. Ma è l'opera dello Spirito Santo,
sì, sì, sì.
Non è opera della no, creatura che si preoccupa
assolutamente, viene da,
viene da, viene da.
Per mettere in
cioè, è luce che ti arriva,
sì, sì, grazie.
E quando una luce si accende, oh, dice, vedo, vedi,
prima non si vede, poi
ecco.
Si
grazie. Luce.
E prima di venire qui, posso agganciarmi a quello che aveva detto lui prima?
Tu?
No? Eh sì, perché avevi iniziato un discorso molto interessante con la domanda che aveva fatto prima. Avevi detto, se tu sapessi che cosa ci vuole per arrivare alla presenza, e poi hai incominciato questo discorso, hai detto che una presenza è un rapporto, no? E che già il bambino appena nato apre gli occhi e poi lui è interrotto e non si è più andato avanti.
Apre gli occhi
e
non vede niente.
Non vede niente.
No, perché per vedere bisogna che possa fare un rapporto, perché un rapporto deve vedere qualcosa dentro di sé. Quindi non bastano gli occhi per vedere la presenza. Noi diciamo, la presenza fisica, noi la vediamo... E guarda che è molto più profondo, perché dico, il bambino ha gli occhi e non vede niente, quindi il vedere è qualcosa di ben più profondo, capisci?
Deve prima interiorizzare per
ecco.
Poter vedere.
E allora se interiorizza ti succede questo, che allora ci si stabilisce un rapporto tra quello che è dentro e quello che ti arriva.
Ecco, allora la persona conosciuta
e
si
dopo,
dice,
è già...
conosce la mamma, conosce... Ecco. Quindi è lo stesso.
Per noi siamo intuitivo, dico, ma io vedo le presenze, non capisci? È intuitivo, ma c'è un processo molto profondo, capisci?
Infatti è vero, appena nato non conosce nessuno,
non conosce nessuno.
Quindi come non vedesse niente.
Eppure ha gli occhi che sono efficientissimi, gli occhi di un bambino sono bellissimi.
E vede senz'altro, però non riconosce, non riconosce ancora, ha bisogno di vedere.
Non vede. Che di vedere hai voglia.
Quindi la presenza è sempre frutto di un rapporto, A questo proposito, il padre dice al figlio, tu sei mio figlio, il figlio dice al padre, tu sei mio padre. E lo Spirito Santo cosa dice? Voi siete voi, date voi, non tu, voi siete mio figlio e padre. E già, perché se lui è rapporto, come si rapporta il padre al figlio? Cosa dice? Voi, non tu, sono in due.
No.
Cos'è? Com'è il rapporto? Com'era questa relazione?
Ma quando ci sarai lo vedrai, non so.
E il padre ha lo Spirito Santo e gli dice tu sei lo Spirito Santo?
Sì, sì.
Vabbè, già
al figlio dice...
Alle volte lo Spirito Santo non lo sapesse.
No, al figlio dice tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Dice proprio
questo. Ma mica parole.
Ma io non butto mica parlando parole. Quindi allo stesso livello di queste parole qui, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, allo stesso livello, cosa dice lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo l'ho detto molte volte, è il rapporto.
Tu sei il rapporto.
Tu sei il rapporto.
Perché la relazione è interpersonale, si dà del tu, c'è una relazione, non è una cosa astratta, penso, no? Si è parlato che una nella Trinità è una persona è dentro l'altra.
È una persona.
Ecco, una persona. Quindi, non so, pane spezzato per noi, come si può ritradurre questo rapporto tra il Padre e lo Spirito Santo?
No, il rapporto non è. Il rapporto è determinato tra Padre e Figlio. E la contemplazione del Figlio nel Padre che è Spirito Santo. Il rapporto è sempre tra due termini, capisci?
Quindi non c'è rapporto tra Padre e Spirito Santo, c'è relazione però.
Relazione di persona. E allora abbiamo il Figlio. Per cui? Perché la relazione è persona. Invece lo Spirito Santo è il rapporto, ma rapporto tra che cosa? Tra Padre e Figlio, non tra Padre e Figlio, tra Padre e Spirito Santo.
Però mi sembra un po' strano che non, essendo persona,
senti, quando comunichi
con il Padre e con il Figlio, non dà del tuo amore.
Ma va, fa piacere. Quando sarai là lo vedrai, se Dio vuole. Versetto 41. Vi era là, nel luogo dove Gesù era stato crocifisso, un giardino. E nel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno ancora era stato deposto. Nino?
Ma penso che voglia riferirsi al fatto che la morte del Cristo è una così grande novità per l'uomo che dove lui è deposto certamente nessuno è mai stato deposto. C'è per lui da fare tutta una valutazione diversa da quella che abbiamo fatto finora. Insomma, lui è venuto a cancellare la morte, non è venuto ad affermare la morte.
Tutta l'opera di Dio inizia in un giardino e termina in un giardino. Questo giardino qui è lo stesso giardino del paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre c'era l'albero della vita, l'albero della scienza del bene e del male. In questo giardino qui invece c'è, e dove Cristo crocifisso, c'è una tomba in cui nessuno è mai stato deposto. Margherita. Frank.
Che relazione c'è tra questo giardino che c'è il sepolcro nuovo col giardino terrestre che hai detto dell'albero della vita?
Ma appunto c'è, perché c'è stato il passaggio dell'uomo per cui il giardino iniziale è diventato questo giardino qui.
Il sepolcro.
Questo giardino qui, in cui al posto dell'albero della sete per il male c'è una croce. Forse l'albero della vita c'è un sepolcro. Per il passaggio dell'uomo. È l'uomo che ha manifestato se stesso.
Era necessario.
Era necessario. Per evidenziare dove sta la vita. E quel sepolcro in cui non è mai stato sepolto nessuno, rappresenta poi il cuore dell'uomo.
Perché il cuore dell'uomo? Non è stato sepolto nessuno nel cuore dell'uomo. Perché è il pensiero di Dio che muore in noi.
Giovanna?
Rappresenta il cuore dell'uomo. Ho sbagliato a dire che... perché questa è la rivelazione di quello che avviene dentro di noi se trascuriamo il pensiero di Dio.
Che Dio viene a morire dentro di noi.
Cos'è questo giardino del
Dio? Ho detto il giardino del paradiso terrestre.
Sì.
Dove Dio ha creato l'uomo.
Dove Dio ha creato l'uomo.
E quel luogo dove Dio l'ha creato si trasforma poi in Calvario, in sepolcro.
Il luogo dove Dio ha creato l'uomo è il luogo. Cos'è il luogo dove Dio ha creato l'uomo? Cos'è dentro di noi il luogo dove Dio è creato?
Voce. L'uomo è una persona. Dove è creata? Dove è creato l'uomo? È appunto.
Quindi è il pensiero di Dio.
Il pensiero di Dio.
Quindi questo pensiero di Dio che Dio mette in noi innocente.
È il giardino iniziale ed è il giardino finale.
Ecco, dove noi uccidiamo questo pensiero.
Certo.
È un sepolcro nuovo.
Uccidiamo e seppelliamo.
E il sepolcro nuovo
No, perché non è mai stato messo nessuno. Scavato nella roccia. Nel suo cuore che diventa pietra.
Quindi per ognuno di noi è un luogo nuovo, un giardino nuovo, perché per ognuno di noi è
così. Dove seppelliamo
Dio. Dove seppelliamo Dio.
Prego.
Dove nessuno era stato deposto, è nuovo. Quindi è un segno nuovo che ci viene da... Siccome noi possiamo entrare...
Questo segno,
solo,
sì, questo segno del Dio che viene a morire dentro di noi.
Questo segno è
in questo cuore fatto di pietra, che diventa pietra.
L'esperienza di assenza è una novità.
È una novità.
Che?
È una novità perché Dio non muore. L'esperienza del Dio che muore e che viene a morire dentro di noi è una novità.
Da modo di poterci interrogare, ti rimette in movimento.
È una novità che ti mette in movimento, che tu non sopporti una morte che non sia giustificata.
Ci riporta in quell'interrogazione nella quale dice a Feati che si è spenta lungo la vita.
Sì, perché questo sepolcro si apre su una risurrezione. Cristo muore per risorgere, quindi non muore per dannarci o per condannarci, ma muore ancora per salvarci, per cui questo sepolcro si apre, capisci, su una risurrezione, se capiamo.
Tutto compiuto
l'opera di Dio.
Sì, pensavo al contrasto che c'è fra un giardino che è un luogo di vita e questa croce, questo calvario, che invece
certo.
È assurdo,
c'è un luogo di vita in cui c'è solo Dio. Il primo giardino c'era solo Dio, capisci? Dio. Poi subentra il pensiero dell'io, e allora sono cacciati a quel giardino là e finisco in questo giardino qua. Che è sempre quel giardino là, ma capito?
Subentra il pensiero del... cioè prima c'è solo Dio...
Prima c'è solo Dio. Con il solo Dio c'è il paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre c'è l'albero della vita, l'albero della bontà di Dio. C'è l'albero senza bene male, il pensiero dell'io, di cui però non dobbiamo nutrirci.
Però noi nasciamo già col pensiero di Dio, non è che viene dopo.
Ma il pensiero dell'io è l'albero della senza del bene e del male.
Cioè già frutto di separazione?
No, no, no. Nel disegno di Dio, l'io è una creatura di Dio, non è peccato, non è male, è male se mangi i frutti.
Cioè l'uomo nasce in questo giardino.
Nasce, certo, nasce in questo giardino, però Dio dice, perché mi sembra che tu sia consapevole, però Dio ti dice non nutrirti dei frutti del tuo io, allora ti nutri dell'albero della vita. La te del tuo giardino viene trasformato, ma perché ti sei nutrita di una cosa contraria alla volontà di Dio, capisci? E allora questo diventa un calvario, diventa un sepolcro.
Diventa conflitto.
Diventa conflitto, quindi morte, morte di Dio, sepoltura, non trovi più Dio.
Non trovi più Dio, non lo trovi più nel luogo dove tu
c'eri. Certo.
Pensavo, l'esperienza d'assenza di Dio è conseguenza di un lavoro dell'uomo, no?
Certo.
Pensavo però a Giobbe, che fa l'esperienza d'assenza di Dio, ma era un uomo giusto. Quindi questa esperienza Dio gliel'ha fatta fare per fargli fare Dio per quello che era lui in sé. E quindi vuol dire che era giusto, ma come?
Ecco, perché era giusto, ma questi termini, di sì, non faccio male, Dio non mi fa male. Capisci? Cioè era una giustizia concepita, gli do e capisci? Lui mi dà. Invece la giustizia di Dio è concepita su un altro piano. Cioè, tu devi accogliere anche quello che non entra nella tua mente, che ancora non capisci. Per Giove c'è il problema del capire. Cioè, io ho sempre fatto bene, non ho fatto male. Non possiamo giudicarlo, diciamo le parole. Dice che era un uomo giusto, quindi perché Dio mi ha colpito? Ecco, il problema era questo, che è un problema filosofico, capito? Perché Dio mi ha colpito? Che ragione c'è? Ecco. E Dio ti fa capire che che una giustificazione c'è, ma è più profonda, perché lui deve portare, Dio deve portare Giobbe ad una conoscenza molto più profonda di quella conoscenza alla quale lui si era fermato. Allora, sotto un certo aspetto, lo costringeva, capisci, a fare dei passi che per lui erano inconcepibili. Allora si è formato il problema, perché? Perché mi fa camminare quando sono già arrivato.
Il nostro cuore diventa di pietra quando lo escludiamo più dalla nostra mente.
Eh sì.
Cioè, il cuore è inteso come il cuore per gli antichi, no? Cioè mente, pensiero.
Sì, sì, ma...
Cioè, quindi, la nostra mente si indurisce.
Si indurisce. Si indurisce, cioè nel pensiero dell'io, la tua mente, il tuo pensiero si indurisce, tu vuoi avere ragione a tutti i costi, ad esempio.
Sì, cioè mi chiudo pietra, sul mio punto di
chiudi,
vista.
Ti chiudi. Guarda, la pietra, qual è la caratteristica della pietra? Che diventa eccetera, la pietra è invece, non sei il cuore tenero, sei il cuore che riceve, che è terreno buono, e la pietra non riceve. Tu semini sulla pietra, la pietra non riceve. La pietra non dà frutto, il terreno buono invece dà frutto. Comprendi? Quindi evidentemente il problema centrale sta nel poter ricevere che cosa? Ciò che ancora non capisci. Ora il cuore di pietra invece rifiuta. Quindi è chiuso, capisci, su la sua mentalità, diciamo, su quello che magari ha capito, eccetera, e rifiuta ogni altra novità. Capisci? Ecco, allora si indurisce. Non indurite i vostri cuori. Capisci? E non dà frutto, e non porta frutto. Quindi il problema è quello di accogliere anche quello che ancora non capisci. Quello che per te è novità, capisci? E cercare di arrivare al frutto, cioè arrivare a capire il significato di quello che ti fa arrivare. Quindi non chiudersi mai, anche sul conosciuto, anche nei riguardi di Dio, su quello che hai conosciuto Dio, non chiuderti, perché Dio ti conduce di novità in novità. Perché Dio è un'eternità eterna, ma ci vuole però quest'anima che sia aperta, capisci? A queste novità che arrivano, perché aperta la novità fa un passo avanti. Dio è l'infinito, è una sorgente di vita all'infinito. Non puoi, potrai dire adesso chiudo perché ho capito. No, anzi, proprio perché hai capito, tu adesso apro.
Sì. Possiamo dire che allora l'esperienza di assenza è una conseguenza di un mancato rapporto, vale a dire Dio ci presenta le cose, noi non le rapportiamo al principio, per cui a un certo punto sperimentiamo l'assenza.
No, ma l'assenza è facile da capire, l'assenza. Ho fatto molto dell'esempio. Io cerco un albiro, qui sul tavolo, dico non c'è assenza, io dico l'assenza. Allora, come nasce il concetto di assenza?
Dico, è relativo, c'è. A una cosa che io ho presente nel pensiero.
Sul tavolo ci sono tante cose, sul tavolo c'è il bicchiere, ci sono i registratori, ci sono tante cose sul tavolo, non c'è l'assenza.
È relativo.
L'assenza è relativa, relativa che cosa? A un mio desiderio, un mio pensiero. Allora, l'assenza di Dio nel mondo è relativa ad un nostro pensiero. Quindi dal confronto, dal rapporto.
Tra quello che tra desidero.
Quello che desidero. E la realtà. E la realtà. Che c'è?
Faccio esperienza.
Ecco, faccio esperienza dell'assenza.
Mentre invece per la presenza.
La presenza è la stessa cosa. Cioè, l'esperienza di presenza ti è data in quanto tu hai un desiderio, constati in realtà la realtà di questo desiderio, c'è in realtà la presenza, ma ci vuole questo, il desiderio in te.
Cercavo di capire la differenza che c'era tra quelle due presenze di cui hai parlato domenica, che c'è una presenza come conseguenza dopo dell'assenza sperimentata e poi la presenza vera di Dio. Allora, la presenza del pensiero di Dio in noi, presenza oggettiva, questa è un'esperienza di presenza che è già presenza anche se non è ancora conosciuta dal principio, perché
sì,
fin tanto che non si arriva a questa
presenza, ti può condurre a questa presenza soltanto colui che contempla le cose in Dio, sì, nella verità, certo. Altrimenti tu, un morto è morto per te, e lui che ti vengono a dire ma guarda che lui è vivo, no, lui è morto, non c'è nessuno che ti commenta, è morto, non c'è più, non mi parla più, non lo trovo più, eccetera. Quindi c'è un abisso tra prima e dopo, mi capisci? La persona è morta. Ora, soltanto in Dio, e Dio ti può convincere, ti può capire.
Quindi colui che mi porta a scoprire la presenza del pensiero di Dio in me è lo stesso che mi porta a vedere il rapporto che c'è tra questa presenza scoperta è il principio, cioè che mi porta a vedere dal principio chi è, cos'è, non chi è, che cos'è questo pensiero di Dio scoperto in modo oggettivo che ognuno porta in sé. Perché il rapporto viene poi proprio da quello, tu hai definito il rapporto dell'ascensione, no? Che è vedere cos'è questa presenza del pensiero di Dio che portiamo in noi in rapporto a Padre. Sì. E lì poi che si arriva allo Spirito Santo.
Prima di passare a questo, volevo dire una cosa riguardo il versetto precedente, perché ho parlato dello Spirito Santo, poi si è passato oltre. Cioè, il versetto precedente mi aveva fatto pensare, come tutte le volte che lo leggo, alla Madonna, no? Proprio è in mezzo passato l'uomo, la Madonna che ha dato alla luce il corpo di Gesù, lo prese, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Qui troviamo gli stessi verbi, no? Ecco, mi faceva riflettere cosa passa, tutto dal bambino piccolo che non parla, eccetera, la Madonna è in mano alla Madonna, e alla fine è proprio si è fatto figlio dell'uomo, anche l'uomo lo prende, lo avvolge in fasce, in bende, la stessa cosa, e lo depone in una mangiatoia, in una grotta. Ecco così. E in mezzo c'è tutta la nostra vita. E quindi, poi passando dopo a parlare del giardino, è lo stesso concetto, cioè Dio ci crea in un giardino terrestre, dove tutto è bello, tutto è vita, eccetera, e alla fine il giardino si riduce a una pietra. Allora mi faceva pensare, che cos'è nell'uomo che tutti abbiamo ucciso il Cristo, ma perché? Perché è fatale che sto giardino si riduca a un sepolcro? Questo bambino avvolto in fasce poi si è avvolto in aromi per essere seppellito? È fatale, no?
È fatale.
Fatale, cioè non vuol dire...
Passaggio obbligato.
Fatale vuol dire che è necessario.
Necessario.
Perché è necessario già da quando è sbagliato.
Ma destino, ma noi siamo
come?
Fatto a destino, non fatto il destino.
Fatto.
Da fatto.
Cioè, forse la cosa... è la parola pagana.
Sì, va bene, d'accordo. Però, contemplata in Dio, tu dici fatale nel senso che doveva accadere, era necessario che accadesse. Cioè, è necessario che l'uomo possa esprimere se stesso, l'uomo è decida, può esprimere se stesso per giungere alla maturità.
Per capire chi è Dio.
Per capire chi è Dio. È fatale.
Perché se no non riesce a capire.
È fatale quello, capisci?
Ecco. Cioè, il fatto che l'uomo venga.
Cioè, Dio creando l'uomo ha già accettato questo calvario e questa morte.
Ecco. Già nella creazione,
e visivamente si era già tutto.
Per questo è scritto in quei foglietti della Pentecoste che il mistero pasquale è scritto nel filo d'erba, è scritto dappertutto, in tutto, già nell'universo. Perché allora già Dio ha creato l'universo, la natura, già pensando questo, che era un passaggio necessario. Ecco, poi riguardo questo versetto, così, e questo del giardino, ho fatto il paragone dell'inizio della nascita di Gesù alla fine, al sepolcro, e questo giardino iniziale, giardino finale, che questo dove nessuno ancora era stato deposto, dove nessuno era stato deposto, e perché in realtà noi in questo sepolcro seppelliamo solo Dio, solo Dio, ecco. E tutte le creature che noi implicitamente uccidiamo nel senso che non le accettiamo, sì, è già una conseguenza successiva.
Certo.
Cioè in realtà noi uccidiamo Dio, certo. La realtà è quella.
Certo, Dio viene a morire in Gerusalemme, Gerusalemme è la nostra anima, cioè si viene a morire lì. E che vuol dire che tu dopo ogni pensiero, è col pensiero che tu uccidi Dio, capisci? Ecco, per farti capire che non è magari, noi pensiamo magari che sia col peccato, ma no, è col pensiero.
Pensiero, trascurando. Però il soffrire di trascurarlo è già un segno di salvezza, diciamo, è già un'apertura. Il fatto del rincrescimento, il fatto del disagio che Dio ci fa provare e anche il rincrescimento, l'incapacità che si prova così, è un aggancio.
Ah, non so.
Come lo sai?
Come? Perché lo sai?
Sono domande difficili.
Fai domande.
Il sentimento dice.
Cioè, soltanto proprio le complicazioni delle donne posso fare domande così.
Perché? Altre volte hai detto che chi soffre per non amare già appartiene alla
morte. Esatto, appunto.
È un argomento da donna quello, da sentimento.
Va bene. E poiché il monumento era vicino e la preparazione dei giudei stava per passare, là essi deposero Gesù. Nino?
Tu lo separi dal resto, io l'avevo pensato proprio tutto il resto.
Come?
Me lo separi dal resto. Quindi,
è separato?
No, me lo separi dal motivo della parasceve, eccetera.
Anche qui?
Eh? No, cos'è?
Della parasceve, della preparazione del giudei sta per passare.
Sì, sta per passare, quindi è motivo della parasceve. Quindi magari scrivo di
resto. Non avevo sentito la parola.
Sì, sì.
Sì, dunque...
La preparazione, quindi la preparazione.
I giudei sono fermi alla cerimonia di ricordo del loro passaggio attraverso il deserto per arrivare alla terra promessa. E non pensano che si trovano invece davanti, partecipi senza saperlo, di un'altra Pasqua molto più importante. Non più una Pasqua materiale, ma una Pasqua spirituale,
certo.
Quella della risurrezione del Cristo. È il pensiero di Dio che deve risorgere in noi.
Margherita.
Questi giudei siamo tutti noi.
E c'è questo monumento vicino a noi. E c'è questa preparazione, c'è questo paraseve che sta per scadere. Per cui la Pasqua si impone. E noi dobbiamo cercare di seppellire questo corpo alla bella meglio, no? Franca?
Se pensavo a questo monumento, il sepolcro era vicino, prima hai detto che era il nostro cuore, no? La nostra mente, in cui noi seppelliamo Gesù. E allora la preparazione dei giudei stava per passare, cioè sarebbe questo passaggio che tutti noi dobbiamo fare.
Il tempo si impone, capisci?
Certo.
E certo, tu devi decidere, non puoi stare lì, capisci?
Allora si
a trattare il cadavere, certamente lo devi nascondere, capisci? Perché? Perché c'è una festa che sta arrivando, non puoi fare festa, capisci, avendo un cadavere in casa. In qualche modo devi nasconderlo. Sei costretto a nasconderlo.
Però se è necessario prima che noi lo uccidiamo, è necessario che lo togliamo di mezzo. È necessario.
Certo.
Però questo si fa questo quando non si cerca di capire. Perché se capissi.
Ma fai questo in quanto tu hai ucciso Dio. In quanto uccidi Dio fai quello.
Ma tutti l'abbiamo ucciso. E tutti passiamo da questa. Facciamo questa scena qui, quello che passa per uno di noi. E allora dobbiamo arrivare fino alla fine per poi dopo capire qualcosa.
Sì.
Giovanni?
Questi giudei vogliono togliersi questo corpo di Gesù, no? Questi giudei che siamo
nati. Devono toglierlo.
Come?
Devono toglierlo, non possono tenerselo lì. Ma voi tenete un cadavere in casa?
Sì, però a motivo della parasceve...
E quello faceva pressione, capisci? Cioè, il tempo a disposizione era poco. Tu ti devi affrettare. Per cui lo fai alla bella meglio, diciamo così, capisci? Non lo puoi fare bene.
Perché
non c'è più. Tu dici, il primo tempo è un problema, ho tempo a pensarci. È un certo momento in cui tu non hai più tempo per pensarci, a quel punto lì tu lo devi risolvere così com'è. Se c'è il tempo non ce l'hai più.
Quindi loro non avevano più questo tempo perché volevano liberarsene prima di questa, per fare queste feste, no? Della parasceve, della Pasqua.
La Pasqua si imponeva. E imponendosi ti costringe a risolvere questo problema qui che tu hai in casa tua.
Ma pensavo per noi, e perché non abbiamo interiorizzato prima?
Perché il problema, con Dio noi abbiamo un problema, mi capisci? Ora, il primo tempo noi abbiamo del tempo per risolvere, per capire le cose appunto di essere Dio. ma in un certo momento in cui il tempo non ce l'abbiamo più. Il tempo si accorge, ma ora che tu vivi, ti accorgi che il tempo ti manca. E allora a quel punto lì devi rispondere come puoi.
Perché pensavo che non potrebbe essere anche un motivo di ignoranza, nel senso che loro, per loro questa Pasqua era un cercare di...
Sì, ma l'ignoranza, però... l'ignoranza è una conseguenza del fatto che tu non hai risolto il tuo problema. L'ignoranza non ti giustifica mica. Dico, a un certo momento arriva un tempo in cui si impone una tua risposta. È un esame che ti arriva addosso. Quindi prima tu avevi tutto il tempo per studiare, per farti l'esame. Era un certo momento in cui l'esame si impone. Capisci? E tu in un modo o nell'altro devi affrontare questo esame, preparato o non preparata.
Allora lì...
Quindi Dio prima deve ti dare il tempo, perché tu possa studiare, possa imparare, capisci? Ma se tu hai sprecato questo tempo dietro le cose del mondo e non hai affrontato il problema di Dio, non è che dico, io sono in massa ignoranza, quindi il problema di Dio non si pone. No, certamente il problema di Dio si pone e tu dovrai rispondere così come puoi. Certamente sembra in modo insufficiente, mi capisci? Perché non hai la preparazione.
Sì, è un'ignoranza, ma colpevole.
Colpevole.
È un'ignoranza
perché... Tu sei colpevole, perché è un'ignoranza conseguenza del fatto che tu ti sei occupata di altro. Capisci?
Questo deporre i corpi, no? Anche seppellire stamattina anche il Vangelo c'era Giovanni Battista che era messo nella terra, no? E può quello che è il nostro desiderio di rendere eterno, no? Quindi sì, boh, non ci penso più, ormai è morto, morto per l'eternità. Invece la realtà è un'altra, no? Quella realtà che noi non vogliamo affrontare, che è la realtà dello spirito. Allora è che ci sono i cimiteri.
Cioè, la realtà è da capire, capisci? È da capire, non da seppellire. Anche la morte è da capire, non è da seppellire. Noi la seppelliamo, che non così non risolviamo mica niente. Che la morte è una parola di Dio, e quanto è parola di Dio e le parole di Dio per noi, è da capire. Però come dico, il problema del capire prima richiede del tempo. Perché c'è un momento in cui questo tempo qui non ce l'hai più. Però balbetti. Anna.
Mi sto pensando a questa festa che arriva.
Che si impone.
Che, ecco, che sarebbe la proposta del passaggio.
Del passaggio. Passaggio con lo spirito.
E questo richiede,
richiede molta preparazione, capisci? Se non sei preparata, è quel passaggio lì ti cade addosso. Mi fai come puoi.
Ma perché appunto lì, proprio per la festa, se capisco in fretta il corpo di Gesù, cioè cerco di fare di non pensarci, cioè non volevo più pensarci a questo.
Perché la festa non si può fare col corpo di Gesù, come un morto.
Sì, perché non capisco neanche quello che si sta proponendo. No.
Tu non puoi fare festa come un morto in casa.
E comunque... questo mi, mi fa soltanto constatare che non posso liberarmi in realtà di questo corpo morto, no?
Certo.
Per cui lì diventa possibilità di salvezza, si capisce?
Certo. Prima dicevate del passaggio che c'è dal paradiso terrestre a questo sepolcro, però per noi non c'è questo paradiso terrestre, noi nasciamo già oltre. Quindi... non sappiamo cos'è questo paradiso terrestre. Per noi ho sentito dire un desiderio.
Non so se sia tanto desiderio. C'è un'esperienza di paradiso terrestre. C'è un'esperienza di innocenza. Il bambino fa esperienza di innocenza. Fa esperienza di essere amato. E per il bambino c'è tutta gioia. Appartiene a un paradiso.
Così, molti teorie.
Sì, va bene. Però, sì, man mano che cresce, ovviamente, perché si rigidisce, che abbiamo i capricci, ma... Però, certamente, il bambino è carico di non essere pensato. Tu tieni presente che il paradiso terrestre esiste in quanto tu sei pensato da... sei il pensiero di un altro. È formato quello. capisci? E quando non sei pensata, ma l'esperienza del non essere pensata arriva molto tardi nella vita. Anche tu, appartieni a una famiglia, sei pensata, capisci? Ora, quell'essere pensato costituisce per te, anche se hai del suo paradiso qualcosa, sì, sì. Ma però costituisce per te il paradiso, perché sei pensata. E non essere pensati che ti costruisci, capisci?
Sì, sì, sì.
L'inferno.
Da questa beatitudine.
Ecco, ti costruisce la beatitudine.
E chi non è famiglia?
Se nel paradiso terrestre è l'esperienza del dialogo con Dio, no? La possibilità di dialogare con Dio. E Dio dialoga sempre con noi, però c'è un momento in cui Dio dialoga con noi e noi non ce ne rendiamo conto.
No, perché dove il bambino a un certo momento crescendo incomincia ad avere un desiderio suo, quel desiderio suo non è più condiviso da chi lo pensa, dal genitore ad esempio. Il bambino comincia a fare esperienza di non essere pensato e lì crolla, comincia a crollare la forza.
Ma dopo l'esperienza dell'assenza che tutte le creature necessariamente devono fare e che Dio li fa, cui Dio fa passare attraverso questa, ecco, trovando questo, la presenza del pensiero di Dio, si può dire che si rientra nel paradiso terrestre. Perché se la possibilità di dialogare con Dio, questo paradiso terrestre, uno lo perde.
Sì, ma non è più il paradiso terrestre di prima, no.
Perché c'è il ricordo dell'esperienza di assenza fatta,
certo,
quindi
certo.
Non è più quella, dicevi tu, gioia, ok, che certo. Poteva essere all'inizio.
Magari
qualcosa di più, perché c'è in mezzo l'esperienza dell'amore di Dio che ci ha salvati, no? Perché il cielo era chiuso dopo il peccato e Cristo ha riaperto il cielo. Vedrete i cieli aperti, ha detto Gesù. Quindi, perché non è tutto diverso, ma non si può dire che è meno gioia. Magari c'è la sofferenza di aver fatto quel che non ha fatto, però...
Non so,
chiedo, non... C'è un...
Ma non è più giardino
terrestre. Non è più quello di prima. Comunque, questo versetto qui mi ha fatto pensare subito questo. Il momento era vicino e la preparazione dei giudei stava per passare. E questa preparazione dei giudei stava per passare, è proprio un ritualismo, no? Ecco.
No, preparazione è sempre rivelazione di fatti che avvengono nella nostra vita. Cioè c'è la preparazione all'esame e poi c'è l'esame. Il che vuol dire che il tempo della preparazione sta per passare e l'esame sta arrivando. E non hai più tempo tu. Per cui quello che hai preparato è preparato. E se non hai fatto niente è finito.
Quindi c'è una scadenza per tutto.
C'è una scadenza in tutto.
Per cui...
Dice, non so, noi ho tempo a pensare a Dio. Adesso penso a guadagnare, penso a lavorare, penso a sistemarmi, penso a questo, quell'altro. Ho tempo. Per quello penso alla famiglia, penso ai buoi, penso ai campi, perché tanto ho tempo. Ma recentemente qui quel tempo lì non c'è più. Il problema di Dio si impone.
E succede allora il seppellimento lì, lo deposero nel sepolcro, finita la preparazione.
Perché è l'unica cosa che è vicina in cui lo puoi mettere.
Però qui su questo sembra tutto finito, un sipario che si chiude, ma si apre poi un nuovo capitolo. Dio dice l'ultima parola sul peccato dell'uomo, non è l'uomo a dire l'ultima parola su Dio.
Ah, quello mi si tratta di copiato.
Dico la data, 22 febbraio 1993, l'ha detto Luigi in un incontro del sabato. È una cassetta quella là.
Vabbè,
te l'ho sentita. 22 febbraio 1993,
Dio dice l'ultima parola. Non sono scoperto la... Sono fondiente del 17.
No.
Il 17 luglio hai scritto così: l'uomo può solo ricevere la luce, non la può fare.
Ma lo vedo bene.
E poi hai detto tante volte: cosa va con quello che tante volte dici? Quando tu ricevi una luce, poi la devi fare, va fatta.
Certo.
E come va?
No, è giusto. Contraddizione.
Va fatta, dici la fatta, e poi hai detto non la puoi fare.
Non la puoi creare.
Ma è bene, ma allora fino a allora.
Vabbè, donna di silenzio.
Noi nella nostra vita
uccidiamo il Cristo, l'autore della nostra vita, in quel modo lì.
E uccidiamo la tua vita.
In quel modo lì finiamo.
Margherita, mi raccomando.
Grazie, due.
Due.
Mi viene in mente, leggendo un tuo libro, mi è venuto sotto gli occhi questa bellissima espressione. La verità si rivede ai suoi figli.
Certo, sui figli. Ai suoi figli. Cioè a quello che la desiderano, che hanno interesse.
Quindi è l'amore che spinge.
Certo, certo. Franca.
Quello che Gesù dice, affrettatevi a camminare mentre avete la luce con voi, perché non vi sorprendono le tenebre.
Certo.
Perché poi arriva un momento in cui la cosa si impone.
Si impone.
E poi volevo chiedere il tema di domani.
Avete
già detto?
Già detto.
Com'è?
Già detto.
Com'è?
Non ricordo.
Com'è?
Chiama più non ci funziona.
Sentirai il pensiero conclusivo collegato con sì. Quello.
E poi allora devi aspettare che lo pensiero porti, aspettare il suo turno.
È il suo turno.
E poi volevo dire, mentre stavo lì pensando alla luce che la dobbiamo fare quando si vede una luce, che la luce quando mi arriva è una proposta, io la devo fare, cioè la devo aderire, secondo se aderisco faccio la luce. Cioè, mi arriva senza di me, però non è mia. Sì. Per fare, ecco, per possederla la devo.
Giovanni.
Ma prepararsi prima, perché l'esame.
Quello che conta è l'anticipo. L'esame arriva senz'altro.
L'esame arriva senz'altro.
Quello che conta è l'anticipo. Quanto tu hai preparato l'esame? Quanto hai preparato?
Rende molto questo, perché trovarsi lì che non sai rispondere. E arriva di sicuro.
Certo, arriva. Franco.
Il tempo ci è dato per occuparci di Dio.
Tempo dato, certo. E noi che cosa occupiamo?
Immagini la Bibbia, nell'Antico Testamento si diceva a un certo punto Dio dice la sua vita sarà soltanto di 120 anni, perché appunto, cioè anche se Dio ci lasciasse vivere 1000 anni, noi pregheremo.
Non esibito la guscia.
Sempre tempo.
No, non esibito la guscia. Cioè arriva un certo momento in cui Dio ti facilitasse anche milioni di anni. Tu non ti sposti più.
Il mio cuore si è indurito.
Il cuore è indurito. Sì, ma.
Ma quest'opera di Dio comunque opera per cambiare il cuore di Pietro, il cuore di Cana.
Domenico?
Il peccato più grosso è quello di correre il rischio di mandare a morte Cristo credendoti a rendere gloria a Dio.
Io non ho capito Pinucci. Il pensiero di Atene.
Fatto ripetere.
Ripetilo, va, perché non ho capito. Forte, forte. Dopo. Di fronte alla morte del Cristo, dato che siamo responsabili personalmente di questa morte, di questo seppellimento, la religione per forza personale.
L'ha detto. Con Dio vale solo quello personale. L'ha fatto capire?
Passaggio della religione.
Almeno.
Arrivate qui. Com'è?
Chi si giustifica in se stesso va all'inferno.
Chi viene da quello?
Tu.
Chi si giustifica in se stesso?
Mercoledì.
Ne proprio io. Chi si giustifica in proprio io?
Quello è l'odio.
Cioè, quindi si direbbe che andare all'inferno è una conseguenza dell'essersi giustificato la morte di Cristo da se stesso.
Non capisco. Cioè, chi giustifica se stesso da se stesso, cioè sì, anziché in Dio, anziché in Dio, tu cerchi giustificazione in te stessa,
sì.
Ecco, nel tuo io, quindi.
Sì.
Quindi quando sei all'inferno.
Tu hai detto che tu non puoi giustificarti da te stesso.
Non puoi giustificarti, a questo punto. Quindi evidentemente siamo nel campo della menzogna, chi giustifica se stesso da se stesso. Costruisce la menzogna e quello conduce all'inferno. Perché la giustificazione è soltanto in Dio, c'è la giustificazione, tu puoi giustificarti. Capisci? Che arriva sia la tua giustificazione sono fittizie, sono fasulle di questo, capisci? Ti creano la confusione.
Vedendo il pensiero di Dio dal principio, no? Noi riceviamo l'essere del padre come lo riceve il figlio, cioè riceviamo la presenza. Tutto subito sembrava una cosa abbastanza... Però in altri luoghi è detto che la presenza è figlia della generazione del pensiero di Dio da Dio. La generazione del pensiero di Dio da Dio è figlia della conoscenza di Dio. Per cui c'è conoscenza, generazione e presenza. Da un'altra parte invece è detto che conoscendo il Padre si vede quello che il Padre opera e si partecipa a quello che il Padre opera. Siamo nella fede. Quindi dalla
Anche prima.
Certamente. Quindi dalla conoscenza del Padre, è detto, si partecipa alla generazione. Partecipando alla generazione si passa all'unigenicità e poi allo Spirito Santo. Bisogna allora dedurre che la generazione del figlio, partecipare alla generazione del figlio dal padre, non è ancora vedere il pensiero di Dio da Dio?
No, è vedere il pensiero di Dio da Dio.
Ma allora se vedere il pensiero di Dio da Dio equivale a ricevere l'essere, riceve il figlio, cioè ricevere la presenza è solo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è conseguente alla generazione e a capire l'unigenicità. Allora questa affermazione qua nel tema di domenica, Dio me la fa vedere incompleta, però posso anche sbagliarmi, in questo senso che il vedere il pensiero di Dio dal principio è partecipare alla generazione del figlio dal padre.
Sì, ma tu partecipi in quanto conosci quello che il padre fa. Sembra la stessa cosa.
Sì, ma se vedendo...
Il figlio è conoscenza del padre, perché è pensiero del padre. Conoscendo il padre, conosce se stesso come produzione del padre, diciamo, capisci?
Sì, per noi però questa conoscenza è una conoscenza oggettiva ancora. Oggettiva nel senso che è un conoscere una cosa che non è ancora partecipare a quell'io nuovo che discende da Dio.
Ma no, tu non pensate...
No, se
tu
pensi te stesso, però, ma no.
Mi fai solo arrabbiare.
No,
non devi pensare a te stesso.
Quello,
non devi pensare a te stesso.
Non penso a me stesso.
Eh no, allora se non pensi a te stesso non devi pensare al tuo io.
Siccome
devi escluderlo, tanti sì, resti fuori.
In certi temi, in certe domeniche o altri giorni, non so, avevi detto che prima c'è la conoscenza della generazione del figlio, dal padre, e quello non sei tu, hai detto. Quello è una cosa oggettiva. Allora, se vedere il pensiero di Dio dal principio è una conoscenza oggettiva ancora.
Alza le chiappe.
Pinuccia.
Brava Pinuccia, se non venivi pensavamo male, che fossi malato.
Pensavamo male. Ciao, come va?
Ciao,
bene. Va bene, sì.
Tutti i giorni sì.
Non capisco dove è il tuo problema.
Il mio problema era poter identificare la generazione del figlio e del padre nella fede.
Sì,
nella fede, conoscenza di fede.
La conoscenza di fede è questo, Dio il principio. Quindi se tu sei nel principio, dal principio tu vedi quello che
proviene dal principio.
Proviene dal principio. Quello che viene dal principio è il suo pensiero.
Sì, ma non ancora conosciuto dal principio. Perché il conoscere il pensiero di Dio, la contemplazione del figlio nel padre, dal padre,
vabbè,
è detto che è Spirito Santo.
Certo,
allora c'è un vedere questo.
Infatti dopo detto il figlio riporta al padre il pensiero stesso,
sì.
Che riceve dal padre, capisci?
Dopo che noi, io l'ho conosciuto come
per
dal
vederlo,
principio.
Sì.
Dopo che l'ho conosciuto dal principio,
certo.
E sono stato con lui, lui mi porta a vedere sé dal padre. Allora questa contemplazione del figlio, di lui, nel padre e dal padre, dà luogo allo Spirito Santo.
Alla presenza. Sì.
Alla presenza. Sì. E poi l'ultima, l'unigenicità.
Quindi dovresti pensare come si fa a trovare la presenza di un essere.
Ma c'è già la presenza. Perché
una cosa, ma è proprio così che si capisce come si forma la presenza in Dio, da Dio, capisci? E noi diciamo, io ti vedo presente, ma cosa vuol dire questo vederti presente?
Ma vedere il corpo non vede niente, però il figlio
si
parla...
In realtà noi non ci rendiamo conto, ma la presenza è un rapporto, mi capisci? Anche così il vedersi tra noi, tu vedi il corpo,
ma in profondità tu presente...
Guarda che il bambino appena nasce ha magari gli occhi aperti chiusi. Mi prende a calci.
Ogni tanto il Signore
tanto
mi lascia sfogare un po' per tutte le cose che mi dice.
Sapessi quei calci di quanto sono significativi? Comunque,
sì?
Specialmente il primo,
con la destra.
Specialmente il primo.
Il primo che è capitato.
No,
sta attento,
perché pensavo questo, no? se tu hai detto che a un certo punto c'è penetrabilità tra le persone, per cui nell'ascolto del figlio io sono già la mia persona è già dentro la sua nell'ascolto. Quando si ascolta una persona, sia nel pensiero di chi parla, la mia persona è dentro la sua. So che come lui tace, io esco fuori e torno nel mio.
Ma è detto per il semplice fatto che noi siamo fatti da lui, dalla sua presenza.
Quindi cioè, lui parlando...
Tu sei persona perché tu sei fatto dalla presenza di Dio, dal tu di Dio,
certo.
Anche se tu non lo sai.
Oh, Maria Santa.
Ringrazia Signore.
Ringraziamo Santa.
Ma sai perché interrotto stava parlando di una cosa molto importante? Stava parlando...
No, è quando è arrivata Pinuccia che ho messo.
No, adesso, però, comunque, lui ha incominciato due volte un discorso molto interessante da interrompere. Ha detto, prima... Sapessi da che cosa viene la presenza,
noi siamo
ecco, lì. E siamo lì che aspettiamo che lui interrompe e ti porta via. E poi hai detto, un bambino appena nato.
Abbiate pazienza, perché le domande il signore fa...
stavo rispondendo a te.
No, appunto, dico...
Adesso, lascialo riprendere il filo, va. E il bambino appena nato, hai detto...
Senti, arrivare... non abbiamo ancora fatto silenzio, avete fatto
bene. Tanto che silenzio. Devo fare i saluti di Bruno di Romilante a tutti quanti.
Tanti saluti di Bruno a tutti quanti.
Grazie.
Qualcuno
mi
esce oggi, vai da
Maria.
Tema domani la religione personale.
La religione personale?
Arrivederci, buona domenica.